Paesaggi della cultura e trasmigrazione degli sguardi. Intrecci tra necessità rituale e libertà creatrice nell'arte dell'estremo Oriente. Articolo pubblicato su Zeta, rivista internazionale di poesia e ricerche, anno 34, numero 3 del dicembre del 2012. In seguito sulla letteratura on literature, settembre del 2018. La legge morale nella pelle del serpente. Qualcosa dissolve, a ritroso, nella profondità della storia. Si disfa in fondo ad uno sguardo che, nel tentativo di fissarsi ad un oggetto remoto, finisce per confonderne i contorni al nebbioso paesaggio che poco fa, quando lo sguardo si levava appena e desideroso di sensibile corrispondenza, lo delimitava ancora entro una forma nitida e terza. Sulle antiche pitture vascolari della dinastia Shang, 1766-1122 a.C., uno dei soggetti rappresentati con maggior frequenza è il demone Tao Tie, una figura assai complessa, costruita unendo parti anatomiche di tori, tigri, arieti e serpenti. Della parola Tao Tie si era andata perdendo la conoscenza del significato preciso a partire dal periodo feudale degli stati combattenti, 403-221 a.C., ed il concetto da essa designato già svaniva inesorabilmente nella cognizione dei cinesi delle dinastie Qin, 221-206 a.C., e Han, 206 a.C.-220 d.C., sotto le quali si compì l'unificazione dell'impero, che raggiunse allora un'estensione territoriale paragonabile a quella dell'attuale Repubblica Popolare. Alla luce delle categorie dell'antropologia culturale, il Tao Tie viene oggi concepito quale simbolo della divinità della terra, mutevole e caotica espressione delle forze originarie in essa contenute. Una tale definizione del simbolo del Tao Tie, del resto, non può che riuscire per noi insoddisfacente, giacché esclude tutta una modalità essenziale di percezioni che ne rendevano vivo il senso all'umanità che lo frequentò da vicino. Lo scorgiamo, pertanto, attraverso una cortina di nebbie, alla quale è confuso non meno che allo sfondo da cui affiora in minimo rilievo, non meno che al paesaggio, cui è unito da un vincolo tanto inestricabile quanto lieve, dove si agita appena. Assomiglia alla radice di uno strano albero che d'altronde non ravvisiamo meglio di esso, anche perché, ecco, che ora già ci pare che il Tao Tie si scuota, voglia sgusciar fuori da quella sua pelle primitiva. Ci sembra che frema e strisci. È una serpe, avvolta alle rocce di un declivio montuoso, una lasca che sguscia nell'acqua limacciosa di un fiume. Un tale tremore naturale, cui corrisponde uno speculare sentimento religioso, ad un tempo impetuoso ed evanescente, un tale riflesso incondizionato, che ha ogni ragione per lasciarsi avvertire come se emanasse dalla sorgente originaria dell'essere, percorre tutta la storia dell'etica e dell'estetica cinesi. Di esso, l'insegnamento di Kongzi, impartito nel VI secolo a.C., ai discepoli affinché lo raccogliessero nelle pagine che avrebbero costituito Catechizokan, il testo classico della letteratura cinese, il Lunyu o Dialoghi, compì l'innesto sul corpo della legge secolare, ne sancì l'incarnazione nei precetti di una morale concreta e nelle regole dell'amministrazione del potere, ponendo limiti rigorosi all'uso della violenza dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. Tale incorporamento si realizzava sui lembi di una duplice sutura, una duplice serie di precetti. Quelli alla cui osservanza era tenuto il letterato, saggio sapiente nonché funzionario della già evoluta burocrazia statale, e quelli cui era tenuto il Signore, modello di virtù ideale, nella cui persona vivente trovano complemento il brivido originario di cui si è detto, il chi o chi in giapponese, e l'azione umana deliberata. Grande enfasi La dottrina confuciana riservò all'oculata osservanza delle cerimonie e dei rituali, intesi a preservare l'unità spirituale con le generazioni passate e ad onorare il culto degli antenati. Il saggio confuciano affonda risolutamente il proprio sguardo nel passato e dinanzi a tutto ciò che lo distragga da tale contemplazione rimane in sostanza fermo e irremovibile. Dell'architettura culturale confuciana, attraverso la quale l'uomo aveva introdotto la propria presenza nel paesaggio della natura, il daoismo, un paio di secoli più tardi, avrebbe esaltato alcuni aspetti prospettici. Con il progredire dell'oblio del simbolo originario, i maestri daoisti avrebbero messo a fuoco la nebbia che si infittiva davanti ad esso e, riflettendovi il proprio sguardo, avrebbero cominciato a intravedere ciò che stava loro alle spalle, il futuro. Non il futuro cronologico, quale convergenza ad un puntuale e replicato presente del fascio di infinite potenzialità che lo attraversano, ma proprio il contrario, il futuro come apertura del tempo dell'attesa, dispiegato ventaglio delle evenienze, luogo dell'illuminazione improvvisa. Scrisse Meng Zi, 372-289 a.C. Si lede il Dao se ci si attiene all'uno, se si accoglie un principio e se ne trascurano 100. Cenni storici sulla diffusione del buddismo nell'Asia orientale. All'imperatore Ming Di, che regnò tra il 57 e il 75 d.C. sulla dinastia degli Han orientali o posteriori, nel corso di uno dei relativamente brevi periodi in cui l'impero non fu unificato sotto un unico sovrano, la storiografia fa risalire la prima penetrazione del buddismo nella cultura cinese. Alla fine del secondo secolo esistevano già molte scuole e templi buddisti, soprattutto nella vasta e fertile regione tra lo Huanghe e lo Yangtze, nonché attorno alla capitale di allora, Luoyang. La prima forma conosciuta in Cina fu quella dell'amidismo, associata alla teologia della terra pura e ad un sentimento di religiosità popolare che favorì l'identificazione delle varie concezioni buddiste con le figure della religione tradizionale cinese, ad esempio del Bodhisattva Avalokitesvara con la dea cinese della misericordia Guan Yin. Anche la dottrina che è comunemente associata a caratteristiche spiccatamente autoctone, il buddismo Chan, proveniva dall'India, tramite l'insegnamento del monaco cingalese Bodhidharma, ospite alla corte dell'imperatore Hu agli inizi del VI secolo. In effetti esistono considerevoli affinità tra il daoismo, che era seguito con molta cura dalle dinastie regnanti del tempo, e questa forma buddista, la quale, al contrario dell'amidismo, pone enfasi sulla conoscenza del sé a scapito degli aspetti devozionali. Sotto tale forma il buddismo raggiunse il Giappone, quando la casata imperiale Yamato affermò il proprio potere durante l'VIII secolo e si aprì ad influssi emulativi nei confronti delle consuetudini culturali e delle tecniche di esercizio del potere tipiche della dinastia Tang, che, a partire dal 618, aveva gloriosamente ricostituito l'unità dell'impero cinese. Da allora, in Giappone, il buddismo Zen rimase una dottrina di esclusivo appannaggio delle caste nobiliari. Soltanto in seguito, altre sette diffusero precetti che fecero presa su strati più vasti della popolazione. La teologia Yodo Shu, che proveniva appunto dall'assimilazione dell'amidismo cinese, fece proseliti tra i contadini e i ceti più umili, soltanto a partire dal XII secolo. La disciplina, che ebbe invece non solo caratteristiche più spiccatamente nazionali, ma che fu praticata trasversalmente in tutte le caste, prese origine dalla predicazione del monaco Nichiren, il quale visse tra il 1222 e il 1282. Il diffondersi del suo insegnamento presso il popolo fu dapprima vigorosamente osteggiato dagli shogun del clan Oyo, benché in seguito la storia nazionale abbia attribuito al Daishonin Nichiren meriti addirittura patriottici, tra i quali quello di aver scongiurato, scatenando contro le loro flotte prodigiose tempeste, ben due tentativi di invasione da parte dei mongoli. Sviluppo economico durante la dinastia Song e germi del capitalismo. Fino dunque nelle modalità di assimilazione del buddismo, che pure fu elemento comune ad entrambe almeno dall'VIII secolo in poi, le culture della Cina e del Giappone manifestano discordanze e specificità essenziali. All'inizio del X secolo, nell'arcipelago, era praticata un'economia di pura sussistenza. La sovranità era ripartita presso numerosi feudatari e la pur sfarzosa corte imperiale di Kyoto sviluppava un suo canone estetico e intellettuale totalmente avulso alle questioni concrete dell'organizzazione dello Stato nascente. Testimonianza di ciò è offerta nella compilazione della prima antologia di poesie giapponesi, il Kokin Wakashu, raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne, che nel 905 d.C. l'imperatore Daigo commissionò al sovrintendente dell'archivio di corte, il nobile Ki no Tsurayuki. Inoltre 1000 liriche, caratterizzate dalla espressività epigrammatica e da uno stile colto e raffinato, incline all'intimismo sentimentale, non meno che al distacco contemplativo di ascendenza zen, tale silloge segna una compiuta evoluzione rispetto ai canoni della poesia continentale, che circa un secolo prima impregnavano ancora il tono della precedente Manyoshu, raccolta di 10.000 foglie. Ne emerge una visione del mondo chiusa e, in definitiva, autoreferenziale. Negli stessi anni, in Cina, la dinastia Song andava invece adottando una sagace politica di equilibrio verso le potenze che ne minacciavano i confini, in particolare nei confronti dello stato di Liao, abitato da popolazioni di etnia Chidan, del ceppo tunguso siberiano, il quale si estendeva nelle cosiddette 16 prefetture del nord-est, che avevano fatto parte integrante dell'impero sotto i Tang, 618-907 d.C. Tale situazione, relativamente stabile e pacifica, favorì un consistente progresso economico e, in concomitanza ai rilevanti sviluppi nelle tecniche di coltivazione, alla nascita di un forte commercio interno e al perfezionamento della burocrazia statale, rifondata sulla base del sistema degli esami e in osservanza dei principi confuciani, produsse un rapido incremento demografico e un'accresciuta prosperità. È stato calcolato che il volume del commercio nella capitale Kaifeng, collegata tramite il grande canale ai bacini dello Huanghe e dello Yangtze, ammontasse almeno al doppio di quello di Londra all'inizio del Settecento. A dispetto della congiuntura favorevole, non si sviluppò un nucleo consistente della proprietà privata, tale da avviare una fase di capitalismo vero e proprio. Tra le cause cui gli storici attribuiscono ciò, occupa un posto ragguardevole proprio la crescita della burocrazia statale, misurabile vuoi nei termini della proliferazione delle cariche, vuoi in quelli di una maggiore complessità dei compiti e delle strutture organizzative. Tra i ruoli che la burocrazia non disattese ci fu senza dubbio quello economico. Oltre a rendere efficiente il sistema di riscossione delle imposte, l'amministrazione partecipò attivamente al commercio, acquistando eccedenze di prodotti, principalmente agricoli, per rivenderle in altre province, così da calmierare il regime dei prezzi. Il celebre riformatore confuciano Wang Anshi, 1021-1086 d.C., promosse l'istituzione dell'ente del tè e dei cavalli, che provvedeva ad esportare il tè del Sichuan in Tibet e ad acquistare là cavalli da guerra per le truppe imperiali. un primitivo esempio di capitalismo di Stato o quantomeno di mercantilismo di Stato. L'ultimo imperatore della dinastia Song, pittore e calligrafo, fu una personalità artistica di assoluto rilievo. Salito al trono nel 1101, Huizong non fu certo un pioniere nella pratica e nello studio delle discipline artistiche, giacché molti dei sovrani che lo avevano preceduto non le disdegnarono affatto. Cionondimeno a lui non soltanto va ascritta una delle prime attribuzioni certe di un'opera d'arte cinese al suo autore, poiché a partire da dipinti quali Il piccione su un ramo di pesco, conservato al Museum of Fine Arts di Boston, egli appose ad essi la propria firma. Ma gli va riconosciuto pure il merito di aver fatto compilare un catalogo completo e ragionato della collezione personale, il quale avrebbe costituito, nei secoli a venire, un'autentica enciclopedia della pittura dell'Asia orientale. Nella classificazione molto accurata che lo contraddistingue, le categorie sotto le quali figurano il maggior numero di opere sono fiori e uccelli, temi daoisti o buddisti, paesaggi. Sulla stregua della contemplazione della natura e ricorrendo alle affini sensibilità delle filosofie daoista e Chan, i paesaggisti cinesi fecero aleggiare la nube dei loro sguardi su una nuova visione, dove le opere del lavoro umano affiorano dallo sfondo nel medesimo momento in cui dissolvono in un'umida caligine, quasi la fatica e il sudore che sono costate evaporassero sotto ai raggi di un sole futuro. Dentro ad una grotta, di proporzioni invero umili rispetto alla montagna Shan che la sovrasta, si riescono a scorgere a stento delle figure umane, mentre si sporgono sull'acqua, Shui, di una sorgente scaturita dai recessi dell'ipogeo. Forse le persone che si intuiscono appena, avviluppate in fresche ombre, sono intente a risciacquare panni nel limpido flutto. Forse affilano lame sulle pietre che il torrente ha a lungo levigato. Questo non si riesce a distinguerlo con chiarezza. Shan e Shui, montagna e acqua, costituiscono in effetti il senso primo dell'opera, da cui discende e prende vita ogni particolare che vi sia rappresentato. E infatti, la parola cinese che noi traduciamo con pittura di paesaggio, è Shan Shui. La morte dell'imperatore Huizong, avvenuta nel 1135 in Siberia, dove egli era stato condotto in prigionia dagli invasori Jurchen Tungusi, segnò la fine della dinastia e l'inizio di un periodo in cui lo slancio precapitalista caratterizzante l'epoca Song fu depresso da una lunga dominazione straniera. Solo nel 1368, rovesciando la dinastia Yuan, insediata dai conquistatori mongoli, i Ming tornarono ad unificare il territorio dell'impero sotto una stirpe autoctona. Proprio in quel tempo, in alcuni luoghi della lontana Europa, andavano prendendo corpo fenomeni di evoluzione della società in senso protocapitalistico. Nelle Fiandre, che appartenevano ancora al vetusto e anacronistico regno di Borgogna, ma già costituivano uno dei centri nevralgici del commercio continentale, Yan Van Eyck non soltanto introdusse, come Huizong in Cina, la consuetudine di siglare le opere pittoriche, inibita fino ad allora dalla committenza pressoché esclusivamente religiosa, ma fece comparire il paesaggio quale elemento di rilievo nella composizione delle proprie tavole. Dopo aver abbattuto una delle pareti delle architetture ecclesiastiche, desunte non senza fatica dai modelli classici della Basilica Romana, al fine di costruirne gli scorci prospettici dove inserire i soggetti delle sue scene, egli riuscì a far emergere il paesaggio dietro ad archi a tutto sesto, soffolti da capitelli corinzi, ma pur sempre soffocato in una minuzia di particolari, quali ad esempio se ne ravvisano in abbondanza nella Madonna del Cancelliere Rollin del Louvre, pur sempre sovrastato dalla imponente munificenza dei notabili che, in veste di nuovi committenti, non si facevano scrupolo di figurare a tutto tondo ed in enfatiche proporzioni al fianco delle immagini sacre. astrazione e forme della libertà prefigurata. Fu proprio nei primi anni dell'epoca Muromachi, 1333-1568 d.C., che in Giappone si verificò una reviviscenza dello stile pittorico cinese. Gli shogun Ashikaga, risolta la crisi politica e militare che aveva spaccato in due il paese, messa in dubbio la legittimità della linea dinastica imperiale e coinvolto tutti i clan feudali in una lotta senza quartiere, posero la sede del loro governo a Kyoto, nel quartiere di Muromachi, eponimo dell'epoca che ebbe allora inizio. Sin dall'VIII secolo la pittura Shanshui aveva affinato il proprio canone nella polarità dialettica tra due opposte scuole, Beihua, o pittura settentrionale, e Nanhua, o pittura meridionale. La scuola Beihua aveva eletto a proprio capostipite il monaco Chan Shenziu, il quale nel VII secolo aveva fondato la setta gradualista, che ricercava l'illuminazione attraverso il rispetto della regola monastica e l'attento studio dei sutra. Nella composizione, essa aveva privilegiato i soggetti cari alla corte imperiale e sviluppato una tecnica impeccabile e sofisticata. La scuola Nanhua, o scuola dei letterati, Wen Renhua, faceva invece capo a Wei Neng, contemporaneo di Shenziu e fondatore della setta del Wu Nian, del senza pensiero, che dalla meditazione dinanzi agli oggetti della natura si proponeva di far sorgere l'illuminazione improvvisa. Di tale seconda corrente si sentirono i prosecutori gli artisti di maggior talento dell'epoca Muromachi. Nell'opera del monaco Zen, traslitterazione della parola cinese Chan, la quale lo è a sua volta di quella sanscrita Dhyana, meditazione, Seshu, di meno di 30 anni posteriore a quella di Jan van Eyck, la nebbia della reminiscenza, quel brivido creativo e spirituale nella cui ottica si dissolve l'oggetto della contemplazione, ha quasi del tutto cancellato ogni elemento accessorio. L'artista coglie l'essenza del paesaggio con un'espressione tanto libera e astratta quale in Occidente si dovrà attendere per almeno un secolo, riconoscendola forse, prefigurata o latente, su alcune tele di Albrecht Dürer. Origini di una ferita. Tra i primi occidentali ad approdare nelle terre del Giappone si contano, fervidi e zelanti nel perseguire gli scopi evangelici, i missionari della Compagnia di Gesù. Fondata nel 1534 a Parigi, dove alcuni giovani di insigni casati aristocratici spagnoli e portoghesi avevano condotto studi in teologia presso la prestigiosa Università della Sorbonne, La compagnia impugnò le armi di una fede appassionata e persuasissima al fine di evangelizzare i popoli dell'Oriente. Francesco Saverio, nobile vasco di Xavier, appartenente allora al regno di Navarra, ricevette il sostegno del re del Portogallo, João III, per istruire, dalla colonia di Goa, sulla costa occidentale dell'India, una serie di viaggi che lo conducessero dapprima nella penisola di Malacca e in Indonesia, poi fino a Kagoshima, sull'isola di Kyushu, la più a sud tra quelle che compongono l'arcipelago del Giappone, dove giunse nell'agosto del 1549. La letteratura agiografica sottolinea lo stato di ispirazione mistica pervaso dalla quale il Padre Santo compì la propria opera di proselitismo, perseguita con dedizione tale da non risparmiarlo alla morte, che lo colse sotto un'umile tenda, al solo cospetto dei servitori personali, tali Antonio e Cristovao, mentre attendeva presso la città cinese di Shangchuan, nella provincia meridionale del Guangdong, di essere raggiunto da una delegazione consolare portoghese che in realtà non partì mai da Goa, e di essere condotto da alcuni mercanti nativi, i quali non fecero a tempo a dar seguito alle loro promesse, fino alla capitale, dove regnava l'imperatore Hia Hing della dinastia Ming. Mentre da Kagoshima faceva ritorno a Goa, la nave di Francesco Saverio era stata sospinta là da una tempesta, della cui natura provvidenziale egli restò convinto fino al suo ultimo giorno, prima della fine dolorosa e conseguente alla Imitatio Christi, quale era stata concepita, secondo le regole dell'ordine di Ignazio de Loyola. Egli era però ampiamente riuscito nei propri intenti sull'isola di Kyushu. Si narra che soltanto nei primi mesi di predicazione egli riuscisse a guadagnare alla fede cattolica centinaia di anime. E forse fu ancora su ispirazione divina, se egli seppe ben destreggiarsi nei travagliosi frangenti in cui andava rompendosi l'equilibrio feudale del medioevo giapponese, e fu capace di comprendere i reali rapporti di potere che legavano la figura dell'imperatore, già allora relegata ad assolvere un ruolo esclusivamente simbolico, gli shogun del clan Ashikaga e i vari daimyo locali. In Giappone, il sistema delle missioni gesuite continuò a funzionare assai bene, anche dopo aver perduto la propria guida spirituale, cosicché esse costituirono una efficace testa di ponte per i traffici mercantili portoghesi e spagnoli nell'arcipelago e nel resto dell'Asia sudorientale. Il messaggio cristiano si diffuse con grande rapidità, soprattutto tra le caste dei contadini, ridotti in stato di totale indigenza dalle guerre del periodo Sengoku per l'unificazione politica e militare dell'impero. Dopo che gli shogun del clan Tokugawa furono riusciti nel loro intento ed ebbero prevalso sui rivali al prezzo di sanguinose stragi, durante l'opera di edificazione di uno stato centralizzato, essi dovettero fronteggiare la resistenza di un'ormai folta popolazione di convertiti alla fede cristiana. Non furono pochi i martiri che soprattutto i frati francescani affrontarono levando al cielo gioiose lodi al Signore. Celebre quello del 1597, quando 26 seguaci del santo di Assisi furono crocifissi sulla collina di Nishizaka, sovrastante la città di Nagasaki. Le efferatezze furono crudeli e insensate, come nella repressione della rivolta contadina di Shimabara del 1637. Poco alla volta gli shogun promulgarono una serie di restrizioni al commercio estero e finirono con l'espellere tutti i residenti stranieri dal territorio del paese. Dal 1640 in poi fu consentito soltanto ad un gruppo di olandesi della Vereenigde Oostindische Compagnie, la compagnia olandese delle Indie Orientali, di risiedere su un'isola artificiale nella baia di Nagasaki, l'isola di Deshima. Gli olandesi godettero di tale trattamento di favore poiché erano gli acerrimi rivali degli spagnoli nei traffici commerciali in Oriente, loro nemici giurati, a motivo della confessione nazionale calvinista in seguito alle cruente guerre di indipendenza che le Province Unite avevano sostenuto contro i sovrani Asburgo di Spagna. Nell'arcipelago giapponese la repressione del cristianesimo proseguì ancora a lungo e gli shogun si avvalsero dell'alleanza del clero buddista. Nel 1664 fu emanato un decreto in cui si prescriveva a tutti i sudditi dell'impero l'obbligo di registrarsi presso un tempio buddista. Pittura di paesaggio e impatto dell'espansione mercantilista. Le traumatiche vicissitudini dell'epoca Muromachi e della prima parte di quella Tokugawa, 1603-1867, lasciarono nell'arte del Giappone una traccia ben più tenue di quella che i preti della dominazione dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura non hanno mancato in ogni epoca di caldeggiare con la loro ipocrita tiepidità. L'abitazione tradizionale giapponese è costituita in moduli abitativi i cui volumi possono essere variati a sentimento, riposizionando pannelli scorrevoli, sopra i quali era antica usanza dipingere scene di paesaggio. Sopra uno di tali pannelli, appartenente alla serie nota come Namban Byobu, paraventi dei barbari del Sud, un artista ignoto del XVII secolo raffigurò una delegazione di gesuiti portoghesi, mentre viene ricevuta al momento dello sbarco sulle rive dell'isola di Kyushu. I padri missionari vi appaiono non senza cura di dettagli, smarriti in un dedalo di bracci di mare e banchi di sabbia, frastornati e sospesi in un paesaggio di tanto immaginosa astrazione da galleggiarvi come sui lembi di una nube aurea, al di là dei quali, con sconcerto, essi non vedono occhieggiare i simboli del loro dio audace e vendicativo. Sotto il governo dei Tokugawa, con l'avvento delle pesanti restrizioni al commercio estero, la pittura di paesaggio allentò i legami con i modelli storici cinesi. Sull'esempio dell'Accademia di Anlin, le cui origini risalivano alla dinastia Tang e che al principio del XII secolo, proprio Huizong, aveva rifondato e condotto ai fasti che le avevano meritato il nome esaltante e significativo di Foresta dei Pennelli, su tale esempio illustre, nel Giappone della metà del XV secolo, nel cuore del periodo Ashikaga, era nata una scuola di pittura di corte, la scuola Kanō. Essa aveva enfatizzato l'attenzione per l'elemento decorativo e, trascurando la ricerca interiore dei seguaci della pittura Zen e della Wenrenhua, si era volta ad una figurazione naturalistica magniloquente, quale esigeva il gusto orgoglioso dei nuovi potenti. Fu l'ascesa di una classe sociale borghese, quella dei Chōnin, cittadini, che dettero nerbo al commercio e si giovarono del declino economico dell'aristocrazia feudale, vessata dai gravami imposti dal governo di Edo, fu tale ascesa a creare il terreno fertile per il sorgere di una nuova sensibilità artistica. Il processo di riproduzione a stampa era stato praticato in Cina già dal IX secolo. Allora, migliaia di immagini del Buddha Amida venivano impresse su torchi lignei e distribuite ad un pubblico vasto, anche tra i ceti più umili, giacché il semplice possesso di tali oggetti devozionali valeva quale ottimo viatico per conquistare oltre la morte il paradiso della terra pura. Nel Giappone del XVII secolo, invece, la stampa xilografica ebbe una diffusione di tutt'altro genere. L'arte ukiyo-e, la pittura del mondo fluttuante, si strutturò secondo un sistema organizzativo del tutto nuovo, precorrendo addirittura le tecniche e la divisione del lavoro caratteristiche dell'editoria moderna. Un ricco imprenditore, esperto del gusto dei destinatari delle opere a stampa, commissionava agli artisti i disegni, i cui soggetti erano scelti nelle case di piacere, dove la nascente borghesia amava consumare i frutti di prosperosi guadagni, o tra le bellezze paesaggistiche dei luoghi dove i membri dell'aristocrazia feudale facevano tappa nel recarsi presso la capitale a rendere obbligatorio omaggio allo shogun. Un intagliatore ricavava poi dal disegno la matrice lignea per la stampa. Uno stampatore, infine, realizzava un numero di copie adeguato a soddisfare le richieste degli acquirenti. Benché tale sistema risulti palesemente segnato dalle insorgenti logiche del profitto, Nell'opera dei maestri che sospinsero il genere della stampa artistica fino ad un livello di assoluta eccellenza, vediamo riemergere quel brivido che si propaga sin dalle origini. Da quando l'arte aveva preso ad indagare il mistero della presenza umana nella natura del mondo. Tale brivido estetico, che si lascia percepire nella sensibilità artistica di tutte le epoche, ha per sua natura una sostanza etica e cognitiva. E non è forse possibile riconoscere persino una sfumata lezione confuciana in uno degli episodi della serie di incisioni nota come le 53 stazioni di posta del Tokaido, dove Ikiryusai Hiroshige raffigurò alcuni portatori seminudi che sotto una pioggia di rotta trasportano un palanchino lungo uno scivoloso declivio. Non sorge forse spontanea la speranza che in vetta a quel colle impervio il gentiluomo condotto dagli affranti portatori andrà a compiere un qualche atto virtuoso, il quale ripaghi la loro ostinata solerzia, ben al di là di quanto possa una pattuita equivalenza di valori di scambio. In ciò che si intuisce al di là della grigia cortina dei rovesci di pioggia, non riecheggia forse un'esortazione luminosa, dove l'essere è congiunto all'espressione e il pensiero all'azione? Non può forse udire ciascuno, pronunciata da se stesso e a se stesso, con voce finalmente umana, la massima di Kongzi: il Signore porta alla luce il bello degli uomini, non il male. Non è compito del giusto diffondere o preservare la civiltà con la violenza e l'ignoranza. La pittura ukiyo-e, che dal tempo del suo quasi mitico fondatore Iwasa Matabei ebbe tanti maestri capaci di far risuonare in essa una musica di forme e colori essenzialmente umani, quali Kitagawa Utamaro, 1753-1806, o Kazushika Okusai, 1760-1849, fu disprezzata con tenacia dai potenti del Giappone, quale arte profana e irriverente. All'inizio dell'epoca Meiji, 1868-1912, dopo la riapertura dei traffici commerciali imposta dalle potenze imperialiste, essa giunse in Europa sulle carte da imballaggio che avvolgevano principalmente prodotti di lusso. In virtù di un caso, che non dovrebbe apparirci sorprendente né arbitrario, giacché manifesta un'astuzia della ragione che, senza remore o ottundimenti, dovremmo aver infine appreso ad amare, artisti di genio quali Édouard Manet, Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec e Vincent van Gogh vennero così a conoscere la pittura ukiyo-e e ne trassero ispirazione per alimentare la rivolta contro l'arte accademica ottocentesca, per dare vita ad una nuova stagione universale di sapienza e di bellezza.